Alcune di noi hanno avuto la fortuna di conoscere e incontrare Dax in un'iniziativa che era stata organizzata nel 2002 proprio qui a Torino contro il Convegno Nazionale del Movimento per la Vita. Una mobilitazione che era stata lanciata dall'allora collettivo femminista Rosse Fuoche, dal centro sociale a Scatasuna di Torino, insieme a singole e collettivi di compagne provenienti un po' da tutta Italia. Era stata per noi insomma una giornata davvero importante, il sostegno e la partecipazione di tanti e tante compagne e compagne venuti da fuori era stato per noi torinesi un segnale di complicità e di solidarietà molto forte. Il femminismo non è nient'altro che del chiaro e preciso antifascismo, ed evidentemente questo concetto era ben chiaro nella testa e nel cuore di Dax, che in quella giornata insieme ad altre compagne di Milano si prese un treno e partecipò con noi a quella manifestazione. In occasione del decennale della sua morte abbiamo deciso di provare a dare il nostro contributo, offrendo una prospettiva femminista ad una pratica, quella antifascista, che Dax portava nel cuore e in ogni suo gesto quotidiano. Questo dossier che andiamo a presentarvi è naturalmente dedicato a lui. Qui lo presentiamo, ma è scaricabile sul blog di Medea, www.medea.noblogs.org, distribuito all'interno di quelle giornate dai compagni e le compagne di Milano. Io direi di entrare subito nel vivo. Che dici, Cristiana? Magari cerchiamo di insomma organizzare la presentazione di questo dossier per renderla così un po' più dinamica, con una chiacchierata che ci faremo insieme. Io direi di partire dalla bibliografia di questo contributo, perché insomma un contributo fatto da Medea ma che ha una parte storica anche importante, per arrivare poi ai giorni nostri con le considerazioni rivolte più verso Casa Pound, Forza Nuova, nonché Alba Dorata come così organizzazione della destra neofascista europea. Ricordiamo insomma Alba Dorata e la sua presenza e il suo radicamento forte nella Grecia dei nostri giorni. Quindi questo dossier è anche una bibliografia, perché è importante insomma anche i libri da cui siamo partite per realizzarle. Quindi partiamo magari da lì e spieghiamo che cosa è stato utilizzato e del perché di questa scelta.
Sì, il lavoro che a noi interessava fare era naturalmente un lavoro per possibilità di ricerca, perché naturalmente si tratta di un argomento che, data la sua complessità e vastità, non poteva che essere in qualche modo scandagliato per temi, facendo anche delle scelte, soprattutto perché, appunto, come anticipavi tu, Chiara, il nostro obiettivo era quello di creare un ponte, quindi analizzare sì il ventennio fascista per quanto riguarda la posizione, la collocazione e la costruzione di un immaginario relativo alle donne, al loro ruolo e anche per quanto riguarda il corpo, ma creando e gettando un ponte ideale a quelle che sono in realtà le costruzioni dell'immaginario dei ruoli delle donne per quanto riguarda quelle che vengono, secondo noi, a questo punto, rispetto all'argomento in specifico, impropriamente definite nuove destre. E abbiamo scelto una serie di testi che, per motivi che vanno da suggestioni specifiche, per cui appunto alcune parti ci hanno particolarmente interessato, altre le abbiamo considerate in un'ottica più critica, abbiamo però deciso di porre al centro di questo lavoro di ricerca bibliografica, in particolare un testo per il suo significato. È un testo un po' insomma un po' vecchio tra virgolette, perché è uscito nel 1994 per Anabasi Editore, Piccole Italiane, a cura di una serie di autrici e ricercatrici. Sottolineo questo perché è rimasto come pietra, vogliamo proprio definirla miliare, come esempio di un'attività di ricerca, perché nasce in un momento molto particolare. Non si è trattato di come dire casuale, è del 25 era Irene Pivetti, che appunto in occasione per la famiglia le aveva fatte Mussolini. Allora, un gruppo di ricerche e anche di giornaliste aveva realizzato questo, parzialmente riuscito secondo noi, di dimostrare cose in sé per sé erano assolutamente false. Da certi punti di vista va anche un po' indietro nel
Ok, naturalmente noi adesso non, insomma, il dossier è bello lungo, quindi non veloverselo. Magari andiamo un po' per punti, perché una parte dell'immagine della donna e dell'immaginario femminile, e abbiamo insomma riscontrato quanti punti in comune alla donna che invece viene riproposta dal fascismo. Immagine che valorizza l'apparente o comunque mistificata, che appartiene poi un po' a tutta la cultura della destra, anche alle destre di oggi, ma poi insomma alle destre di oggi ne parleremo successivamente. Quindi, se sei d'accordo, partiamo dalla costruzione dell'immaginario e dell'immagine femminile da parte di Chiesa e fascismo e dei punti in comune che abbiamo riscontrato.
Allora, naturalmente anche in questo caso è un tema complesso. Noi abbiamo cercato di procedere per suggestioni, per spunti e per possibilità di ricerca. Innanzitutto tenendo conto del contesto culturale, sociale, economico in cui si muoveva la donna italiana, a partire da quell'enorme sconvolgimento che fu per l'Europa occidentale, naturalmente la Prima Guerra Mondiale. Senza dimenticare che tradizionalmente, convenzionalmente, l'immaginario collegato ai ruoli e alla posizione della donna nella società, in una Italia che non era un'Italia moderna ma che si affacciava alla modernità, con anche delle fortissime spinte dal punto di vista dell'emancipazione da parte dei nascenti movimenti femminili e femministi, beh, comunque era un'Italia fortemente condizionata in questo senso da quella che era la presenza e il dettato in materia della Chiesa Cattolica, che proprio su questo terreno trova con un contraddittorio movimento fascista delle origini un appunto motivo di alleanza molto forte, che darà poi il senso a quella che sarà la posizione, l'immaginario della donna per tutto il ventennio fino all'ambire la Seconda Guerra Mondiale. Di contro alle spinte emancipazioniste e moderniste di cui le donne che erano entrate in massa nel mercato del lavoro durante la leva maschile in occasione della Grande Guerra, in effetti la Chiesa, tradizionalmente collegata ai grandi poteri economici che di fatto erano quelli dell'Italia, diciamo, ottocentesca, e che si affacciava in qualche modo a delle forme di liberalismo, naturalmente era tutto costruito sulla concezione di una famiglia come nucleo sociale ed economico attorno al quale l'intera società ruotava. Una visione che, ricordiamolo, non è soltanto potremmo dire culturale, ma in quell'Italia era necessariamente economica, e come sempre i grandi potentati naturalmente un'alleanza la spiegano proprio unendo i due fattori. Non mi dilungo, perché naturalmente questi che di azione dell'economia e del patriarcato che ben conosciamo. Quindi di contro a queste spinte moderniste ed emancipazioniste, sicuramente la Chiesa Cattolica tentò di porre un argine, relegando ancora al convenzionale lavoratrice domestica, di operosa casalinga, di ottima donna italiana. E in questo il contraddittorio movimento fascista delle origini sicuramente trovò una sponda.
La pisca se ni mavrazia, cale ne mosca, pale ne vinda, pinda, come vene na sushka, e kunde tira ne busca, se ne pise ni mavra, cale ne mo, pale ne vinda, pinda.
Quindi ebbe buon gioco da una parte nell'utilizzare quella che era una spinta, come dicevamo appunto, l'uscita dalla Prima Guerra Mondiale per le donne fu uno sconvolgimento dal punto di vista culturale, perché dopo aver assaggiato l'emancipazione, almeno dal punto di vista dell'ingresso in massa nel mercato del lavoro, furono sostanzialmente in pochi anni, il governo Giolitti le fece fuori sostanzialmente in 2 anni, furono ricacciate in casa. E beh, il fascismo, che di questa modernità e di questo tentativo di sconvolgimento e di vera e propria rivoluzione sociale, economica e culturale tentò di porsi ad argine, contro le donne in effetti il fascismo trovò una saldatura molto forte con il ruolo tradizionale imposto ad esse dalla Chiesa, pur nella contraddizione di un movimento che da una parte le incoraggiava a partecipare alle adunate, ad essere presenti, a circolare per i territori, quindi apparentemente le valorizzava, ma naturalmente dallo stesso punto di vista attraverso il quale cercava di rendere consapevole della propria forza, anche politica naturalmente, assolutamente finalizzata all'interno delle organizzazioni fasciste, dallo stesso punto di vista però proponeva un'immagine che era comunque legata all'assistenza, alla beneficenza, alla cura. Quindi quello che sostanzialmente la donna faceva in casa lo farà poi nelle organizzazioni femminili fasciste in cui fu intruppata nell'arco del ventennio. Naturalmente mi rendo conto che è un po' difficile cercare di rendere il senso della costruzione del nostro dossier senza sostanzialmente invitarvi ad una lettura che naturalmente deve essere molto più attenta e puntuale. Ci premeva sottolineare come il centro di questo punto specifico del nostro lavoro fosse fascismo e Chiesa si fossero uniti dal punto di vista della consapevolezza o del tentativo di creare una consapevolezza per cui all'interno della società la donna non pensa, la donna non fa, la donna si limita ad essere, essere pura natura e quindi naturalmente riproduzione.
Ecco, rispetto al ruolo dentro al quale insomma è inserita la donna, ricacciata la donna dalla Chiesa e dal fascismo, naturalmente la donna è sempre confezionata in rapporto ad un altro, no? Che invece è, fa, pensa, non è insomma uomo. Quindi rispetto a questo invece, per quanto riguarda la costruzione e la norma, rapporto tra i generi, sempre tenendo un occhio ben aperto anche alla Chiesa Cattolica e non solo ovviamente al periodo fascista.
Allora, in questo specifico punto del dossier noi abbiamo voluto sottolineare come non si trattasse di estemporanei provvedimenti legislativi finalizzati dal punto di vista economico e sociale semplicemente alla costruzione di un pezzo slegato dall'altro. Voglio dire, la creazione dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia andava collegata ed era assolutamente uno dei tasselli fondamentali del progetto fascista di ridefinizione del ruolo della donna nella società rispetto all'uomo, esattamente come le leggi che praticamente per un ventennio, mese dopo mese, anno dopo anno, la estromisero dal mondo economico e culturale italiano. Quindi quello che a noi premeva dimostrare, e appunto grazie ai libri di cui abbiamo parlato in apertura di presentazione, un excursus di carattere assolutamente semplicemente normativo lo mostra in maniera impressionante, dal governo Giolitti, quindi in profonda continuità con quell'Italia che era l'Italia anche della Chiesa Cattolica, il fascismo si incaricò manu militari, quindi dove non si poteva arrivare culturalmente si arrivò con la norma, di ricacciare le donne in famiglia anche attraverso le organizzazioni femminili come per esempio i fasci femminili oppure tutta quella serie di organizzazioni che e intruppavano, come dicevamo prima, le donne, spingendole sul territorio a svolgere compiti di beneficenza e di assistenza. In due anni i due terzi della forza lavoro femminile, quelli che erano entrati in massa nelle fabbriche a fronte della leva maschile, furono sostanzialmente ricacciati a casa. Quindi parliamo di uno scarso ventennio fino ad arrivare al culmine, ma parliamo di leggi che si sono succedute una dopo l'altra, sempre naturalmente con l'obiettivo di tutelare il lavoro femminile e il ruolo del maschio all'interno della famiglia, e questo ci porta ad un ponte simbolico notevole con questi anni, vale a dire una famiglia che sia fulcro di un'attività economica specifica all'interno della quale cioè vi è un lavoro stipendiato che è quello maschile, stipendiato poco, meglio se precario, e un lavoro sostanzialmente domestico gratuito delle donne ed extra domestico, quando necessario, il più possibile sottopagato e poco qualificato. Questa era la famiglia pensata da Mussolini, questa era la famiglia pensata dai poteri economici e giuridici del ventennio. Credo che sia abbastanza evidente che questa è la famiglia, quindi l'ordine sociale pensato dal Fondo Monetario Internazionale, dall'Unione Europea e dalle diverse organizzazioni economiche e finanziarie che abbiamo visto all'opera in questi ultimi anni. ultimi 20 anni.
Sì, se pensiamo anche solo al libro bianco di Sacconi, insomma la divisione dei ruoli del lavoro, di produzione e riproduzione, della donna che si sostituisce al welfare, insomma arriva da lontano ed è ben evidente da dove l'hanno pescata. C'è un virgolettato all'interno del dossier che secondo me rende benissimo questo discorso, ve lo leggo: il lavoro mascolinizza la donna, la rende sterile, la induce a considerare un intoppo la maternità, concorre alla corruzione dei costumi, inquina la vita della stirpe, in più aumenta la disoccupazione maschile e riduce l'autostima dell'uomo. L'abolizione del lavoro femminile deve essere il risultato di due fattori convergenti: il divieto sancito dalla legge e la riprovazione sancita dall'opinione pubblica. La donna, quindi, anche una stigmatizzazione sociale, attenzione, non solo quindi delle leggi calate dall'alto, ma c'era anche la pretesa che poi ci fosse un consenso sociale generalizzato. La donna deve tornare sotto la sudditanza assoluta dell'uomo, padre e marito, sudditanza, quindi inferiorità spirituale, culturale ed economica. Alla parte che abbiamo dedicato all'interno di questo sull'attualità. Quindi fascismo, forali di immaginario della Chiesa Cattolica di quei modificate, ecco, all'interno di questo secolo. Quindi se sente un parroco o addirittura il Papa ai giorni nostri, insomma, che vengono ribaditi talvolta, insomma, minimamente, ma la concezione che sta alla base è all'oggi in Grecia. Mi viene in mente Casa Pound, che appoggia forte esempio in Lazio la proposta di Isa Legge Tarsia, che è un po' la fotocopia in Piemonte. Quindi Casa Pound che appoggia le proposte della destra della Chiesa Cattolica e di quella parte più oltranzista dei movimenti anti-abortisti. Territorio greco, partendo proprio dal mandando tra l'altro le donne in prima fila. Quindi ecco, quello di cui si diceva prima, una valorizzazione mistificata, una differenza. Tra l'altro anche negli ultimi anni di Forza Nuova ci sono spesso le donne in prima fila in queste formazioni. Quindi le domande che ci siamo poste partivano anche da queste cose. Quale fascinazione, quale appeal possono... le donne degli esseri inferiori che li vogliono che possano essere libere di scegliere, eppure sono formazioni fortili, anche un attivismo, una partecipazione, un protagonismo delle donne, insomma, notevole.
In questo caso naturalmente l'invito è a utilizzare questa parte del dossier come spunto e possibilità di ricerca, perché naturalmente anche per noi si tratta di un approccio e di un percorso iniziale sul quale abbiamo provato, insomma, a mettere un po' sull'osservazione, fare qualche riflessione, tentare questa da un'amica e compagna che ogni tanto scrive da Atene, un'immagine che è anche centrale rispetto a questo pezzo dell'interno di alcuni quartieri, sia sostanzialmente una porta al di là della quale vi è una famiglia in difficoltà, chiedendo di poter parlare con la signora, da parte di militanti neofasciste, abbiamo assolutamente significativa. Da una parte quindi la militante, perché quello di biglietto da visita di un'intera organizzazione e tra l'altro presentandosi come possibile portatrice di soluzioni molto pratiche. Ancora una volta, e qui ritorniamo davvero alle organizzazioni fasciste di Mussolini, sono sempre le medesime, quindi la valorizzazione della voglia delle donne di rappresentare qualcosa, naturalmente con la solita direttrice che del patriottismo e naturalmente razzismo, perché non dimentichiamo che sono appunto il sessismo da una parte e strettamente connesso con esso muove il fascismo mussoliniano, non a caso costante punto di riferimento anche per esempio di un'organizzazione come Casa Pound. era come l'amministratrice della casa, la dispensatrice di cure, tentando disperatamente di nutrire e di sostenere la propria famiglia. L'unico possibile modo, l'unica possibile chiave di lettura, soprattutto in alcuni paesi europei, di donne in organizzazioni di estrema destra, sulla ridefinizione di un ruolo che è il medesimo, quindi l'assistenza, la cura e anche forse il gesto buona, no? Una donna che si rivolge ad un'altra donna, e dall'altra fa lo stesso tipo di azione, e cioè cura. Secondo noi questa immagine è decisamente interessante.